Questa è una cosa piccolissima e assolutamente evidente, che però mi colpisce. Il gesto della vedova sarebbe passato assolutamente invisibile agli occhi di tutti, assolutamente non significativo e meno che mai utile come insegnamento e come esempio. Mentre invece quello che fanno gli scribi effettivamente attira moltissimo, e quindi Gesù deve sottolineare il fatto che da questi tipi di atteggiamenti bisogna guardarsi. Rispetto a lei, deve richiamarci, chiamarci vicino a lui e farci notare la potenza di questo gesto, di una persona che è vedova, è povera e misera, quindi davvero totalmente insignificante e ai nostri occhi, che sono sempre molto attratti invece da tutt'altro. E invece nel Signore mettere dentro tutto questo che è una realtà, tante volte, di tante vite che sono incomprensibili. Mi sembra che ci sia dietro anche un po' quasi il mistero di questa condizione di questa donna, perché lei è così, eppure.
Mi sono fatto attirare e poi ho seguito pure così. Due sollecitazioni. Una è quella degli scribi che con le lunghe vesti, saluti, in realtà più che amano, sarebbe desiderano. Ecco, la prima traccia è questo, perché mi ha richiamato poi un altro passo che abbiamo letto di recente. E la seconda cosa è che Gesù, per riflettere su questo questo fatto che si è appena verificato, chiama 6 discepoli, quindi dà una certa ufficialità. E anche questo ricorre in questo altro brano, che è Marco, il capitolo 8, i versetti attorno al 34, quando chiede, in sintesi, ma che cosa desiderate? Se uno desidera salvare la propria vita, che cosa deve fare? Ecco, deve proprio perderla. E quindi mi sembra che ci sia un po' l'ombra di questo paradosso di Gesù anche qui. Quindi, gli scribi desiderano altro, come diceva poi la Barba anche, desiderano altro, cose che si vedono, cose che si possiedono, e chiamando a sé i discepoli, Gesù invece parla di questa prospettiva, che è desiderare tutt'altro. La vedova desidera, come se fosse l'icona, insomma, di chi ha scelto di gettare tutto. E quindi anche qui, come capita spesso, mi sembra una proposta molto radicale.
Gesù e questa povera vedova non si incontrino, non si incrociano, e che quindi, insomma, questa donna di fatto condivide nella sua povertà l'offerta della sua vita tanto quanto Gesù, e però non lo sa, e quindi mi veniva in mente, insomma, tutto quanti nel mondo, senza aver conosciuto Gesù, poi nella povertà, nella carità, nell'offerta della vita, appunto, gli si avvicinano, gli assomigliano, sono come lui, quindi di come in fondo la carità possa essere davvero, toccare ogni cuore, essere in ogni persona.
Terzo, in cui incontriamo nel brano la figura dello scriba. Quello di sabato
era quello scriba che alla fine, nel quale alla fine Gesù dice che non è lontano dal regno di Dio. Anche ieri, lunedì forse, no? Appunto c'è quel richiamo, come mai gli scribi dicono che il Cristo è figlio di Davide. Quindi a me verrebbe oggi, così istintivamente, da non pensare che Gesù faccia di tutta un'erba un fascio. E quindi a me questa lettura di oggi mi piaceva di più leggerla senza quella virgola che c'è dopo la parola scribi, che sembra quasi che l'intera categoria degli scribi sia da tenere sotto osservazione, oppure da questa sia da guardarsi. Ma mi sembra che possa essere anche letto, però non lo so. Guardatevi dagli scribi che amano passeggiare in lunghe vesti. Non mi viene da pensare che siano tutti gli scribi.
Dunque, oggi, a proposito della vedova, si dice che ha gettato nel tesoro tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. A me sono tornate in mente le parole che pochi giorni fa abbiamo letto a proposito del primo comandamento di cui parla Gesù allo scriba, che si era avvicinato a lui e gli aveva chiesto qual è il primo di tutti i comandamenti. E lui aveva detto: ascolta, il primo è ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Amerai il tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Ecco, mi è ritornato l'aggettivo tutta, tutto, che come a indicare oggi l'atteggiamento con cui questa donna versa nel tesoro quello che ha, quel poco che ha, interamente, cioè lei non risparmia niente. Da tutto quello che ha, così come dovrebbe essere l'amore per il nostro Dio, un amore totale.
Volevo aggiungere, a collegarmi al discorso che faceva Sergio, aggiungermi un pensiero che mi sembrava che quella domanda che ieri, quella domanda che Gesù diceva, da dove risulta che è suo figlio, parlando di Davide, mi sembrava un po' più chiara con i testi di oggi, non li avevo mai collegati, insomma, li avevo sempre letti staccati, e mi sembrava appunto che Gesù ci stia inaugurando un nuovo sacerdozio, e poi che prenda proprio quindi diverso da quello degli scribi, e poi prende in disparte questi discepoli e gli fa vedere come cosa significa dare la vita, perché di questa donna lui mette in risalto che con quell'offerta che sta facendo è dare un po' tutto quanto aveva per vivere. Quindi mi sembrava che fosse anche molto bello legato al segno che ci fanno Vitale Agricola.
Io riguardavo un po' i due capitoli di Gesù nel Tempio, e Gesù era entrato il primo giorno nel Tempio e aveva visto una situazione caotica. Ecco, oggi, insomma, con i versetti di oggi, con l'immagine della vedova, Gesù poi esce definitivamente dal Tempio, e mi è sembrato molto bello che Gesù, andando incontro alla sua passione, possa ricordare, avere in mente l'immagine di questa vedova che ha capito tutto del suo insegnamento. E, ecco, questa vedova insieme anche alla donna di Betania, che appunto la donna di Betania con la sua unzione rivolge uno sguardo così anche d'amore verso Gesù, e questa vedova verso Dio, verso il suo padre.
Sembra un passaggio di fatto conclusivo del Vangelo secondo Marco, per il fatto che da domani entriamo nel discorso escatologico e poi nel racconto della passione, e quindi ci sono, mi sembra, diversi riferimenti all'inizio del Vangelo, del racconto di Marco, per esempio la parola insegnamento che abbiamo trovato subito all'inizio del ministero di Gesù nella sua visita a Cafarnao, quando esattamente gli ascoltatori si rendono conto che l'insegnamento di Gesù è diverso da quello dei loro scribi, perché è un insegnamento dato con autorità. Dunque c'è una differenza che riguarda il modo e c'è una differenza che riguarda i contenuti. Sul contenuto possiamo mantenere quello che ci diceva il testo di ieri: alla mentalità degli scribi manca la professione di fede in Gesù come il figlio di Dio. I migliori di loro lo ritengono figlio di Davide, quindi un uomo speciale, benedetto da Dio, ma non possono riconoscerlo come Dio stesso. E per quanto riguarda i modi, evidentemente Gesù assomigliava anche nel suo stile di vita alla categoria degli scribi, però ecco, questa appariscenza che viene illustrata oggi e che trova grandissimo spazio soprattutto nel capitolo 23 di Matteo, viene indicata come qualche cosa di veramente pericoloso anche per i discepoli. Guardatevi dagli scribi che vogliono queste quattro cose che oggi vengono indicate. E dunque Marco usa lo stesso verbo volere, desiderare, che troviamo in Luca, mentre il verbo amare, secondo la traduzione della CEI di oggi, lo ritroviamo piuttosto in Matteo. Mi sembra che nel racconto della vedova vi siano dei paralleli importanti sia con la suocera di Pietro, sia con il lebbroso del capitolo primo, e come accennava adesso Maria, anche un contatto significativo con la donna dell'unzione all'inizio del capitolo 14 di Marco, l'inizio della passione, che secondo lui è in casa di Simone il lebbroso, e la donna non sappiamo chi sia, non viene nominata per nome. Anche lì c'è una totalità di offerta, ma qui nel caso della posizione curiosa che Gesù assume soltanto in Marco, cioè si mette a sedere davanti al tesoro del Tempio e osserva come la folla getta il denaro nel tesoro del Tempio. Dunque un atteggiamento quasi di controllo, quasi di giudizio sul come. Dunque il Vangelo di oggi mi pare che insistano un poco sulle modalità, lo stile degli scribi che vogliono apparire in ogni modo, in ogni luogo, e lo stile dell'offerta a Dio nel Tempio. E in questo contesto mi sembra che soltanto Marco sottolinei il contrappunto tra i ricchi e la povera. Intanto perché dice che i ricchi sono molti, sono numerosi, e la povera è una sola. Poi perché appunto dice che sono ricchi e che lei è povera, letteralmente proprio tapina, indigente, e poi perché i ricchi gettano molte monete, evidentemente, mentre lei getta due spiccioli, due monete piccolissime, insignificanti. Dunque il contrappunto è molto forte, tanto più che la figura è una figura femminile. Quindi richiama altre figure femminili che noi troviamo legate al Tempio, per esempio nel Vangelo di Luca, Anna. L'insegnamento di Gesù riguarda il fatto che mentre i ricchi attingono da ciò che è superfluo, la donna attinge da quello che ha per vivere. E qui il termine vita non è il solito che viene adoperato nel Vangelo, per esempio chi ama la sua vita la perde, ecco lì il termine è diverso, è il termine anima, è la vita interiore, qui è proprio la vita fisica, e questa donna dà quello che ha a sua disposizione per vivere, per sostenersi, il minimo indispensabile, e lo offre tutto, tutto quanto aveva. Quindi un segno di un'indigenza donata. A partire dalla sua indigenza ha gettato tutto quello che aveva, a partire dalla sua miseria, dove il termine indica proprio lo stato di bisogno, ciò che uno sente che gli manca. Gesù stesso al giovane ricco dice: una cosa sola ti manca. E un termine importante anche nelle lettere di Paolo per indicare il fatto che, secondo il suo esempio, il cristiano deve sapere adattarsi all'abbondanza e all'indigenza e non dipendere da nessuno, piuttosto lavorare con le proprie mani per non essere di peso agli altri e soprattutto alle chiese e alla comunità. Quindi l'immagine è di una donna che offre quello che ha, come la suocera di Pietro che, guarita, si mette a servire con ciò che ha in casa i nuovi ospiti della sua famiglia.